La proposta della Commissione nella sua integralità, appello nominale, votazione aperta, votazione chiusa, approvato.
Mele torcia.
A due mesi dalle elezioni d'inizio giugno, dove secondo l'Eurostat, cioè l'ufficio statistico dell'Unione Europea, saranno chiamati alle urne circa 350 milioni di elettori residenti nei 27 Stati membri, si è tenuta una votazione molto importante. È stata approvata la riforma del patto di stabilità.
Martedì 23 aprile, e questo è il motivo per cui ne stiamo parlando oggi, il Parlamento europeo ha approvato la riforma del patto. Questa riforma, che era già stata proposta dal commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni, era stata approvata a fine dicembre dai ministri dell'economia e delle finanze. Ora è arrivata l'approvazione dal Parlamento, manca solo l'ok formale da parte del Consiglio.
Ecco, per aiutarci a capire che cosa significa questa votazione, cosa comporta e qual è stata la sua genesi, abbiamo invitato Federica Magistro, giornalista professionista che si occupa per PMI.it, di spiegare in modo semplice e accessibile le notizie che riguardano il fisco e l'economia. Quindi partiamo dalle basi, cioè dal dire che cos'è il patto di stabilità europeo.
Semplificando un po', possiamo immaginare il patto di stabilità come una bussola da seguire per evitare che il bilancio pubblico dei Paesi membri dell'Unione Europea prenda una direzione problematica. Più concretamente, si tratta di un insieme di regole fiscali introdotte per la prima volta nel 1997 che servono a far sì che ciascun Paese tenga i conti pubblici in ordine e non faccia troppo ricorso al debito, evitando così problemi che possano ricadere sul resto dell'Unione Europea.
Il patto di stabilità, come ci ha spiegato la giornalista Federica Magistro, esiste dalla fine degli anni 90 e quello che è in vigore attualmente dentro l'Unione Europea negli ultimi anni ha avuto una vita un po' travagliata, è stato sospeso più di una volta.
Il patto di stabilità è stato sospeso nel 2020 e il motivo potete immaginarlo, il Covid. Se vi ricordate bene, durante il periodo di crisi, che oltre che sanitaria è stata anche economica, i paesi dell'UE, chi più chi meno, hanno speso miliardi di euro a debito per aiutare i propri cittadini. Senza la sospensione del patto di stabilità, questo non sarebbe stato possibile perché i paesi sarebbero usciti dai limiti fiscali che il patto impone. Dopo che l'emergenza Covid è stata superata, il patto è rimasto, diciamo, in stand-by per un po' di tempo, soprattutto a causa dell'inizio della guerra in Ucraina e della crisi energetica che ha comportato. Il 2024 è l'anno in cui le regole del patto sarebbero dovute tornare in vigore ufficialmente, ma da tempo in ambito europeo si discuteva della necessità di riformarlo per renderlo meno rigido.
Ora, prima di addentrarci per capire cosa è stato cambiato con questa riforma, facciamo un riepilogo del lessico di base che ci serve ad orientarci. Partiamo da una parola che Federica ha già citato, il debito.
Esatto, abbiamo citato il debito e tra poco, entrando più nel merito del patto di stabilità, parleremo anche di deficit, quindi ve li spieghiamo in modo molto molto semplice. Il deficit è la differenza tra le entrate e le uscite dello Stato. Quindi, se nel bilancio annuale c'è deficit e quindi le entrate sono inferiori rispetto alle uscite, lo Stato deve procurarsi delle entrate extra, chiamiamole così. In che modo? Ricorrendo al debito. Il debito, quindi, è la somma di denaro che lo Stato riceve da altri soggetti economici per coprire il proprio deficit. Essendo però un debito, poi lo dovrà restituire con gli interessi.
Quindi, chiarito cosa è il debito e cosa è il deficit, entriamo nel merito, cioè parliamo di cosa effettivamente prevede la riforma del patto di stabilità europeo e quindi anche cosa cambierà nel futuro prossimo.
La riforma del patto di stabilità prevede una semplificazione delle regole e la possibilità di trattamenti diversi da paese a paese a seconda della condizione di partenza. Le regole che noi conosciamo come parametri di Maastricht rimangono invariate, quindi gli Stati membri dovranno avere un debito pubblico inferiore al 60% del loro prodotto interno lordo e un rapporto tra deficit e PIL non superiore al 3%. Ma ci sono delle novità. La prima è che se un paese ha un debito particolarmente alto, può definire insieme alle autorità europee un piano di spesa di 4 anni, che può essere prorogato fino a un massimo di 7, che permette di ridurlo e ritornare nei limiti imposti dall'UE. I paesi con un rapporto debito-PIL tra il 60 e il 90%, ricordiamo che il limite sarebbe del 60%, dovranno impegnarsi per ridurlo di 0,5 punto percentuale all'anno per la durata del loro piano di spesa, mentre quelli che superano il 90% dovranno ridurlo di 1 punto percentuale ogni anno.
E come in tutti i patti, oltre a stabilire le regole da rispettare, anche qui sono state previste delle altre regole da applicare quando qualcuno dei 27 paesi membri non fa quello che dovrebbe.
Se un paese non rispetta i limiti del patto, la Commissione UE può far partire una procedura di infrazione. Se un paese, ad esempio, ha un rapporto deficit-PIL che si avvicina al limite del 3%, può ricevere un primo avvertimento preventivo dall'UE. Se il limite viene sforato, l'avviso si trasforma in una serie di raccomandazioni che hanno l'obiettivo di abbassarlo. A quel punto il paese deve intraprendere delle misure per raggiungere questo obiettivo. Se queste misure sono considerate sufficienti dall'UE, la procedura di infrazione viene sospesa. In caso contrario, quindi se sono ritenute insufficienti, il paese rischia una sanzione economica. All'Italia è successo, ad esempio nel 2005 subì una procedura di infrazione che però fortunatamente fu chiusa senza sanzioni 3 anni dopo perché il deficit rientrò nei parametri e il debito diminuì tendenzialmente.
La cosa interessante, tra l'altro, è che nonostante questa riforma del patto di stabilità sia stata elaborata da un importante leader del Partito Democratico, Paolo Gentiloni, che in questo momento è commissario europeo agli affari economici, e sia stato anche approvato lo scorso dicembre dall'attuale ministro dell'economia italiano Giancarlo Giorgetti, praticamente quasi nessuno degli europarlamentari italiani presenti durante la votazione hanno partecipato al voto. Si sono astenuti quasi tutti, solo il Movimento 5 Stelle ha votato contro e 3 europarlamentari invece hanno votato a favore. Probabilmente nessuno dei partiti ha in qualche modo voluto intestarsi da un punto di vista politico questa riforma e i conseguenti effetti che avrà per il nostro paese. Comunque, non si tratta di un cambiamento imminente, ci sono ancora dei passaggi da fare prima che tutti i paesi tocchino con mano le reali implicazioni di questa riforma.
Come dicevamo all'inizio, dopo il via libera del Parlamento europeo, adesso manca solo l'approvazione formale del Consiglio. Una volta ottenuta, le nuove regole fiscali inizieranno ad essere applicate sui bilanci presentati dagli Stati a partire dal 2025. Ma c'è una cosa di cui non possiamo dimenticarci, ovvero le nuove norme dovranno essere interpretate e applicate da una nuova Commissione europea, quindi quella che si insedierà dopo le elezioni tra il 6 e il 9 giugno. È solo lì che potremo vedere quale sarà il reale impatto di questa riforma.
Ciao, sono Anita Fallani e sono la voce di Mele. Se vi piace ascoltare i nostri spicchi la mattina, non dimenticatevi di seguire il podcast sulla piattaforma dove ci ascoltate, così da ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio. E lasciateci qualche stellina di recensione se vi va. Grazie.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.